www.redigio.it e la storia continua. Per la serie dei racconti di Garibaldi, questo è L'eroe cretino, è un episodio della vita di Garibaldi. La scena è a Caprera. Caprera, l'isola che era abbandonata dalle capre selvatiche e che nessuno, 30 anni fa, 1850, avrebbe mai immaginato che fosse destinata a divenire celebre. Garibaldi, avendo ereditato da suo fratello qualche cosetta, comperò per pochissimi quattrini una parte dell'isola nel 1852 e si ritirò lassù. Abitava sotto una tenda con la sua famigliola. La tenda poi si mutò in baracca e finì per diventare una casetta quale oggi. Nel 1865, anno nel quale accade ciò che sto per narrare, la casa in muratura era già fatta e Garibaldi, non ancora malato, era, com'è, il re dell'isola. Stavamo là lui, Menotti, Ricciotti, Achille Fazzari, Pastoris, poi morto a Dijon, Giovanni Basso, Giovanni Fruscianti e una contadinotta, la Fiorina. Garibaldi andava in letto poco dopo l'Ave Maria, verso le 3 ore dopo la mezzanotte e si destava e si metteva a leggere. Nessuno entrava in camera sua finché egli non chiamasse prima che gli altri in casa si destassero. Appena fatto giorno, egli soleva andare a dar da mangiare le oche, e le oche lo conoscevano da lontano, e in vederlo cominciavano a schiamazzare. E verso le ore 8 chiacchierava un po' e poi se ne andava su per i monti col fucile in spalla. Qualche volta tornava con una beccaccia, qualche altra volta senza nulla. A mezzogiorno il desinare era in tavola, tavola senza tovaglia sulla quale i giornali servivano sovente da tovaglioli. Il generale aveva ordinato che si cominciasse a mangiare, ancorché mancasse lui. Se lo si aspettava, egli si metteva di cattivo umore. Era tutto contento quando vedeva che, mancando lui, gli altri avevano cominciato a desinare. Il desinare si componeva di una minestra di un piatto di carne e, non sempre, qualche frutto. Il generale è un gran mangiatore di frutta, specialmente di fichi, ma quando, per esempio, v'era una sola pera bella o una sola bella pesca, che egli naturalmente era il primo a servirsi, la lasciava nel piatto. E poiché gli altri facevano lo stesso, la pera o la pesca rimanevano per il giorno appresso. A tavola Garibaldi chiacchierava più facilmente, non beveva vino e non beveva un bicchierino. Chiacchierava sempre facilmente e, provocato dai suoi ospiti, raccontava episodi dell'avventurosa e della leggendaria sua vita. Era parlatore piacevolissimo e facile narratore. Finito il desinare, Garibaldi spezzava in due un sigaro toscano e ne fumava mezzo davanti alla porta della casa. Poi andava a potare qualche pianta o scendeva nel suo piccolo orto e ingannava così il tempo finché veniva sera. Andava, leggeva, chiamava, tornava, chiacchierava, fumava. Era tutto al tempo passato. Oggi egli non si muove più. Sul lettuccio a ruote si fa trascinare or qua, or là, parla meno, non sempre può fare ciò che vuole, non possiede più la mensa, ha dovuto abbandonare quasi tutte le sue abitudini più care, non gli resta che il pensare, il sorridere ai figlioli e contemplare il mare, cioè lo sconfinato, però che antica e immortale è la nostalgia della grandezza di quell'anima. Ma torniamo al passato. Quei giovanotti che erano col generale non potevano naturalmente fare la stessa vita. A loro non bastava correre per i monti o cacciare le capre. Essi, quando il generale non ordinava loro di rimanere nell'isola, pigliavano la barca e correvano alla Maddalena. E di barche vennero due, un cutter e una specie di sandoletto. Basso basso, atto più andare sui laghi che sul mare, fatto anzi per potersi portare in spalla da un luogo a un altro. Quel medesimo canotto, che chiamavamo Beccaccino, sul quale il generale, eludendo la vigilanza della squadra italiana, sparì il 1867 da Caprera e piombò sul continente. Un giorno, uno di quei giovanotti che chiamavano il falco, poiché adocchiava la preda, le piombava su rapidissimo e la ghermiva, uno di quei giovanotti dunque allora del desinare mancava. Finì il desinare ed egli non tornava ancora. Il generale aveva finito di fumare sul mezzo sigaro toscano e l'amico era ancora via. «Ma dove sarà andato?» diceva il generale. «Certo alla Maddalena, ed ha avuto paura del cattivo tempo o è rimasto lì». Il giovane, infatti, era andato su quel piccolo borchiello alla Maddalena, dove l'aspettava una bella fanciulla. Una querugiola uggiosissima gli fiacca temere di non trovarla nel campicello dove ella gli aveva dato la posta, e andava lì per rimanere tranquillo nella coscienza d'amante, ma senza speranza alcuna di vederla. Ma la fanciulla lo amava davvero ed era lì ad aspettarlo, povera bimba, tutta fradicia dalla pioggia. «Due parole, amor mio, perché i miei mi cercheranno. Grazie, grazie, grazie di essere venuto con questo tempaccio. Come? Sei venuto con quel guscio di noce? E non potevo altrimenti. E come torni? Con quello? E non posso altrimenti. Oddio!» Si diedero un bacio e si divisero. Il giovane era così felice di averla potuta vedere, di averle potuto dare un bacio, che non pensò al pericolo e si rimise in mare su quel guscio di noce. Si era appena allontanato un tiro di fucile dalla Maddalena che si mise un vento così furioso che le onde parea volessero ingoiare la barchetta. Il giovane un po' remava, un po' inzuppava il fazzoletto nell'acqua che era entrata dentro e lo strizzava fuori. Qualche momento si vide perduto. La corrente era forte ed egli non giungeva a vincerla. Finalmente fu gettato su uno scoglio dell'isola di Caprera, dalla parte opposta, e da quella della riva abitata dal generale. Che fare? Avventurarsi ancora in mare? Ma gli pareva follia. Lasciò il canotto e, inerpicandosi per ferte balze, andò a piedi verso la casa, dove giunse una mezz'ora prima della sera. «Dove siete stato? Alla Maddalena?» chiese il generale. «Beh, sì, signore, e ho fatto tardi per vento. E il canotto dove l'avete messo?» «Il canotto?» E gli raccontò dove l'aveva lasciato. «Ah, l'avete abbandonato lì? Bravo! Chiamate la Fiorina!» E venne la Fiorina, la contadina che serviva lì in casa. «Fiorina», disse il generale, «andate a prendere il canotto che è questo signore abbandonato. Andateci per mare. Il mare è grosso, ma voi non avete paura. E se non volete arrischiarvi sola, conducete con voi Luca». Ecco quali erano le punizioni che dava il generale. Scudisciate morali terribili e indimenticabili, serenamente inflitte. Luca? Ma chi era Luca? Luca Spano? Ma chi era Luca Spano? Un cretino. Un giorno, Menotti e Achille Falzari, alla Maddalena, videro un infelice giovanotto diciottenne, orfano, quasi nudo, affamato, brutto, tremante per freddo, e ne ebbero compassione. Lo condussero a Caprera, dove il generale gli fece accendere un bel fuoco, gli diede da mangiare e gli offrì di rimanere in casa. Luca fu lietissimo dell'offerta. Egli dunque restò lì, lavava i piatti, guardava le oche e le capre. Con le capre era amicissimo. Esse gli stavano sempre intorno, gli leccavano le mani e d'inverno se lo stringevano in mezzo come per riscaldarlo. E si intendevano fra loro così bene che parevano animali della stessa famiglia. Ma, come ho detto, Luca era andato a Caprera, quasi nudo e freddo, e il freddo era intenso. Bisognava vestirlo. Il generale non aveva che un solo paio di pantaloni e un solo poncio. E i suoi figlioli erano ospiti e non erano più ricchi di lui. Come fare? Garibaldi conservava ricordo della gloriosa campagna del 1859 i suoi abiti militari e, non avendone altri per coprire, Luca gli diede quelli, non perché li spregiasse, ma per la grande bontà d'animo, perché vestire un nudo, pensava, valeva meglio che conservare una tunica gloriosa. E Luca lavava i piatti e guardava le capre, avendo i pantaloni con la fascia d'argento e la tunica del generale dell'esercito italiano. Luca, come ho detto, era un cretino. Non già cretino nel senso scientifico della parola, ma nel senso nostro. Era duro, ottuso, scemo. Ma il generale si era fitto in capo di istruirlo e diceva che a furia di costanza, a furia di pazienza, l'impossibile diventava possibile. Alle ore 11 del mattino Luca doveva entrare nella camera di Garibaldi e il generale gli faceva la lezione, che durava un'ora. Non un giorno fu interrotta quella lezione. Non un giorno Luca la poté evitare. Era per lui un tormento, un supplizio, una tortura. Ma quando veniva l'ora, Luca diventava di cattivo umore. Diceva addio alle capre e le baciava come se andasse alla ghigliottina. Carezzava le oche e si avviava pallido e tremante verso la camera del generale. Garibaldi consacrava la prima mezz'ora ad insegnargli a leggere e a scrivere. L'altra metà insegnargli l'aritmetica. Ma l'aritmetica era proprio la disperazione di Luca. Eppure, diceva Garibaldi, io farò di te un matematico. Generale, rispondeva melanconicamente Luca, se voi non vi aprite la testa e non ci mettete dentro il libro, io questo affare dei numeri non lo capirò mai. E venne la guerra del 1866. Il generale stava per salire sul cutter quando vide Luca che piangeva. Perché piangi, Luca? Perché voglio venire anch'io. Bene, vieni, ma attenzione, si va forse a morire. Tanto meglio, generale, in paradiso non si studiano i numeri. E il generale rise e lo fece salire a bordo e Luca fu soldato. Terribili montagne quelle del Tirolo. Un battaglione con due cannoni in una di quelle gole manda indietro un esercito. E Garibaldi si avanzava fra quelle gole. Venne il giorno di Monte Suello, a sera, dopo la sanguinosa battaglia, si faceva la chiama. Luca Spano, chiamato, non rispose. Il giorno appresso, percorrendo il campo di battaglia, Menotti e Achille videro un garibaldino e un tirolese che si erano passati da parte a parte l'un l'altro con la baionetta e che giacevano colà, morti, quasi abbracciati. Il garibaldino era Luca Spano. Il suo cadavere sorrideva col solito sorriso debite e aveva sul volto, quando usciva dalla camera del generale, libero dal peso della lezione che aveva già fatta. Luca si era liberato dalla matematica. Quando Menotti dipinse al generale come avesse riveduto Luca sul campo di battaglia, il generale declinò il capo e per un pezzo non parlò. Così Napoleone, quando vide morto Deissée a Marengo. Quando il governo del re chiese a Garibaldi l'elenco delle onorificenze da dare al corpo dell'esercito del Tirolo e i capi di reggimento sottoposero le loro proposte all'approvazione del generale, questo, dopo aver letto l'elenco dei proposti del primo reggimento per la medaglia al valor militare, prese la penna e aggiunse, senza pronunciare parola, un solo nome, Luca Spano. Ad una servetta, sorella del morto, fu mandata questa medaglia ed ella la conserva ancora. E ancora si domanda se fu davvero suo fratello, quel Luca Spano, che morì combattendo con esemplare valore nelle gole del Tirolo. www.redigio.it e la storia continua.